situazione drammatica. Si è detto il mercantile Vlora ha fatto rotta verso Bari, ad un certo punto era rimasto al largo, le autorità non davano il permesso di entrare in porto. Intanto vedete la situazione qui sulle banchine del porto, tutti spingono.
Sono le voci concitate dei cronisti italiani di fronte ai primi sbarchi di massa di profughi albanesi. Siamo tra il febbraio e il marzo del 1991 sulle coste pugliesi. In Albania il regime di Ramizalia, il delfino del dittatore Enver Hoxha, morto 6 anni prima, non riesce più a tenere chiuse le frontiere di un paese che ormai è diventato una pentola a pressione. Iniziava il tramonto di una dittatura comunista tra le più brutali, 45 anni. Oggi, un quarto di secolo dopo la fine di quel regime, i luoghi simbolo di quella storia, luoghi segreti, oscuri, dei quali tutti avevano paura, diventano luoghi della memoria aperti al pubblico. Aperti con l'intenzione, certo, non di celebrare quel passato, però probabilmente di comprenderlo meglio, di raccontarlo ai più giovani, di iniziare a farci i conti. Ma in Albania certi nervi sono ancora scoperti, certe ferite sono ancora aperte. E ancora oggi guardare, mostrare quel proprio terribile passato non è per niente facile.
È un fatto che la destra, diciamo, come sua cultura, ritiene tutto ciò che è memoria, lo guarda con grande sospetto perché ci vede dietro il rischio di movimenti nostalgici e di un comportamento di rievocazione e di apologia.
Carlo Bollino è un giornalista ed editore italiano che oggi qui a Tirana dirige un canale televisivo di informazione. È lui ad aver realizzato, in accordo col governo albanese, 2 progetti straordinari, trasformando in luoghi della memoria 2 bunker sotterranei costruiti in Albania dalla dittatura paranoica di Enver Hoxha. Costruiti per difendersi da un nemico che non è mai arrivato, dunque in realtà mai usati. Si chiamano Bunkart 1 e Bunkart 2, sono esposizioni permanenti della storia recente del paese e degli orrori del regime. 2 luoghi ai quali se ne è poi aggiunto un terzo, la Casa delle Foglie. Li abbiamo visitati, stanno avendo grande successo di pubblico, con migliaia di visitatori albanesi e internazionali, ma hanno anche risvegliato fantasmi, paure, che in realtà qui in Albania non erano mai spariti. La voce del dittatore che esce dagli altoparlanti. Siamo in una delle 100 stanze di quello che dalla fine degli anni 70 del secolo scorso si nascondeva dietro il nome asettico di Impianto 0774. In realtà si tratta di un gigantesco bunker antiatomico scavato per 5 piani sotto una montagna alla periferia orientale di Tirana. In superficie ci sono caserme, un poligono militare e sottoterra alloggi per il dittatore, per la cerchia più stretta dei ministri, uffici, una grande sala riunione, sistemi di comunicazione, il tutto isolato da pesantissime porte stagne e da un possente impianto di filtraggio e pompaggio dell'aria pensato per difendere i vertici del regime dagli attacchi nemici con agenti chimici o nucleari. Gli incubi di un despota invecchiato trasformati in una agghiacciante città sotterranea che ancora oggi, divenuta Bunkart 1, cioè una esposizione permanente aperta al pubblico, ancora oggi mette i brividi, e non solo per le temperature e per l'umidità.
Io sono venuto a sapere casualmente dell'esistenza di questo gigantesco tunnel che era stato utilizzato fino al 2000 per esercitazioni militari. E il governo, il primo ministro Edi Rama, aveva manifestato l'interesse per farci un luogo, per aprirlo al pubblico, perché il problema era aprire questi luoghi al pubblico. Si sa, ne esistono in Albania 175.000 di bunker, grandi come questo una 50, però sono tanti lo stesso, ma nessuno è stato mai aperto al pubblico, nessuno era stato mai aperto al pubblico. E così io li proposi, in occasione del 70° anniversario della liberazione, che era il 2014, di realizzare un mini progetto e in quell'occasione di allestire dentro un'esposizione sulla resistenza. E quindi è partito in questa maniera, è stato aperto per la prima volta nel 2014 per un periodo, doveva essere aperto solo una settimana, cioè la settimana delle celebrazioni. Siamo stati costretti a tenerlo aperto 40 giorni perché c'è stato un flusso, sono venute 70.000 persone, nel primo mese 70.000 persone.
Un boom inatteso e anche ingestibile a causa delle difficoltà di accesso all'impianto, ma che spinse il Ministero della Cultura e la ONG di Bollino a decidere di trasformare il bunker in una struttura permanente aperta al pubblico. Così dopo 2 anni di lavori è nato Bunkart 1, un po' museo storico, un po' galleria d'arte. Scendendo sottoterra, un corridoio dietro l'altro, ecco oggetti, fotografie, proiezioni, musiche che ricostruiscono stanza dopo stanza la tormentata storia del paese delle Aquile, dall'invasione italiana del 1939 a poi a quella tedesca e poi la liberazione, le speranze dei primi anni del regime comunista, diventato ben presto dittatura spietata fino alla sua fine ingloriosa. C'è la ricostruzione della vita quotidiana negli anni del regime, ci sono le stanze spartane di Enver Hoxha e del primo ministro, c'è la mensa che è rimasta tale, c'è la grande sala centrale che oggi è diventata un teatro e una sala da concerto. Secondo un sondaggio realizzato nel 2016 per conto dell'OSCE, per il 42% degli albanesi l'impatto di Enver Hoxha sulla storia è stato positivo e per il 45% negativo. Ma nonostante le ritrosie, le paure e i tentennamenti di quella parte della società albanese più restia a riconciliarsi con la propria storia recente, il progetto Bunkart ha avuto un successo tale da convincere i promotori a raddoppiare. Nel 2016, sempre sotto l'egida del Ministero della Cultura e sempre ad opera del gruppo di Bollino, apre Bunkart 2. Stavolta solo 24 stanze sotterranee, dunque molto più piccolo del primo, ma strategicamente situato proprio sotto al Ministero degli Interni, nel pieno centro di Tirana. Se Bunkart 1 ha come filo conduttore il ruolo dell'esercito popolare nella storia albanese, Bunkart 2 si concentra invece sulle forze di polizia, dalla prima gendarmeria addestrata da ufficiali olandesi negli anni 10 del secolo scorso, fino alla temutissima Sigurimi, la polizia segreta che tutto controllava nell'Albania del regime comunista fino al 1991.
Noi a Bunkart 2 per esempio abbiamo ricostruito un po' le tecniche anche di intercettazione. C'è una stanza dedicata proprio al modo con cui veniva intercettato fisicamente, cioè con le microspie, non essendoci allora i sistemi con i cellulari come fanno oggi, l'intercettazione avveniva proprio via cavo e c'era sempre per ogni persona intercettata c'era un vicino collaboratore della Sigurimi. Questo ti dà anche l'idea della quantità di collaboratori che la Sigurimi aveva. I tedeschi dicevano in Albania che trovavano i collaboratori, era l'unico posto in cui avevano trovato i collaboratori gratis, no? Durante il comunismo non li trovavano sempre gratis, alcune volte li costringevano a collaborare, però è purtroppo è vero che era fortemente diffusa quel controllo della Sigurimi, oltretutto in un paese così piccolo, era ramificato fino al punto di aver infiltrate le famiglie, cioè c'era il figlio che denunciava il padre, la mamma che denunciava il marito e così via. Quindi questo odio che ha spaccato la società albanese in 45 anni di dittatura non è ancora del tutto riconciliato, anzi secondo me non lo è affatto.
A poche decine di metri dalla galleria di Bunkart 2 nel 2017 è stato inaugurato il terzo luogo della memoria albanese. Si chiama Casa delle Foglie. È una semplice ma elegante casa borghese in mattoni rossi, costruita negli anni 30 come clinica ostetrica e che poi dopo la guerra diventò la sede tecnica operativa della Sigurimi. Dalle sue stanze si snodavano chilometri di cavi che consentivano di intercettare conversazioni e telefonate in tutte le ambasciate e negli alberghi per stranieri. Sempre per volontà del governo di Tirana e del Ministero della Cultura, la Casa delle Foglie è diventato un museo della sorveglianza, affidato al progetto dell'architetta italiana Elisabetta Terragni.
Questo museo è dedicato alle vittime, questa è la cosa che abbiamo tenuto in mente dal primo giorno. C'è un museo che mette la persona in primo piano, quindi i volti, i nomi, ci sono tutte, appunto c'è questa stanza che ha una carta da parati nera e ci sono 25.000 nomi stampati sul muro. Su questa carta, quindi la gente può andare a vedere, cioè il fatto che è dedicato alle vittime ed è fondamentalmente pensato per la prossima generazione albanese, che è quella che non ha vissuto direttamente questa storia. e quindi non deve dimenticare. Questa casa è stata abbandonata negli anni 90, inizio anni 90, anche se era ancora di proprietà fino a 3 anni fa del Sigurini, che è il nome dei servizi segreti albanesi. Quindi l'abbiamo visitata sotto la scorta dei servizi segreti, dove non si poteva toccare niente, non si poteva fare niente, dove c'erano ancora diversi documenti e poi c'erano tutte le attrezzature originali, da macchine fotografiche, registratori, attrezzature per inserire i bugs, i microfoni di ascolto, e in numero incredibile. Quindi mi è stato chiesto che cosa avrei fatto. Io ho chiesto di non toccare nulla e di non fare niente, di non spostare niente. Un po' il film La vita degli altri della Germania dell'Est è molto simile, se non che in Albania i tempi sono stati ovviamente molto più lunghi della dittatura.
33 stanze su 2 piani. La Casa delle Foglie qui a Tirana è una macchina del tempo allestita un po' come un labirinto. C'è la camera oscura, dove venivano sviluppati i film girati di nascosto dagli operatori della polizia segreta per incastrare i nemici del popolo o coloro che erano sospettati di esserlo. Ma venivano anche aperte in quella camera oscura anche le lettere provenienti dall'estero, indirizzate al dittatore nel timore che contenessero agenti chimici. Ci sono i film cosiddetti artistici della propaganda di regime e anche le testimonianze filmate delle vittime delle torture del regime. E poi ci sono centinaia di microfoni, registratori, microspie, macchine fotografiche, teleobiettivi di ogni sorta, da quelli più rudimentali dei primi anni 50 fino alle macchine più recenti, sofisticate, miniaturizzate e anche molto costose. Macchine che il regime acquistava all'estero senza badare a spese, e dietro ognuna delle quali c'è una storia che deve essere raccontata.
Io ho chiesto, perché ho capito che la messa in scena di questi oggetti non poteva prescindere dagli archivi, perché è il modo in cui lavoriamo, ed è stata la parte più, diciamo, complessa, e quindi diciamo abbiamo scelto di non semplicemente esporre quello che c'era, ma abbiamo richiesto e studiato per 2 anni. Faccio un esempio: se io ho un registratore o un'attrezzatura che veniva usata nelle ambasciate, io se trovo negli archivi dei Sigurini un ordine di acquisto di macchinari dalla Russia o dalla Cina, di questi registratori, oppure che agente dei Sigurini è stato mandato in training, adesso vi faccio un esempio, ancora in Cina o in un altro paese, o per imparare a usare queste attrezzature, oppure un altro esempio ancora, abbiamo la guida degli istruttori su come nascondere negli abiti i microfoni per poter spiare le persone. Questi sono importanti perché danno una, come dire, tolgono l'idea di oggetto feticista del registratore muto, che fa a volte fa sorridere perché sembra una cosa di altri tempi. Per noi è importante che questi oggetti non sono soltanto la quantità, ma sono la testimonianza di come un governo abbia utilizzato i prigionieri e le risorse che avevano per finanziare una macchina infernale di controllo, che era, diciamo, per una parte grandissima di percezione e di paranoia, nel senso che non è che tutti spiavano tutto, però la vita di queste persone era nelle mani di giudizi che magari una persona diceva anche una sola cosa contro il regime, era finito.
I was interested in how people from Tirana and whole Albania.
Qui tra le stanze della Casa delle Foglie incontriamo Christian, uno studente di Zurigo, in viaggio nei Balcani con un gruppo di amici. Io ero interessato a capire come la gente di Tirana e gli albanesi vivevano il regime nelle loro teste, cosa ne pensavano, ci dice Christian. Ma sono interessanti anche le statistiche. quanta gente era coinvolta nel regime, quante persone erano necessarie per controllare tutti gli altri e per far funzionare il sistema. Questo è incredibile e a scuola non ne abbiamo mai parlato, è un capitolo nuovo della storia. Impariamo la prima, la seconda guerra mondiale, ma l'Albania per noi era una pagina bianca e per me è stata una sorpresa.
Albania for us was like a blank page. Yeah, I was quite surprised.
Quand on vient en Albanie, on a envie de savoir un peu l'histoire avec Averroja, savoir comment ça s'est passé.
Qui in Albania volevamo sapere cosa è successo, come è successo, come Averroja è riuscito a costruire questo sistema. Nathalie Quisneau da Parigi è un'altra dei tanti viaggiatori internazionali che hanno scelto di visitare la Casa delle Foglie qui a Tirana. Come si può riuscire a far regnare questo terrore? Come è possibile che un popolo normale possa arrivare a tali atrocità? Come si organizza l'orrore? Ecco, questo, ci dice Nathalie, è spiegato bene nel museo, stratificando, isolando le persone. E ho sperato che io, in una situazione simile, avrei cercato di resistere, almeno di non nuocere agli altri. Quello che ho apprezzato è che non ci sono immagini di tortura. Non è questo che vogliamo vedere, è invece capire come e perché è potuto succedere qualcosa che in realtà può avvenire dovunque, creando compartimenti stagni, in modo che le persone non possano più parlare, non possano più dire ciò che pensano, neanche in famiglia, a casa loro non sono più a casa loro. Nessuno sa più cosa si può o non si può dire e allora non si parla più. Voci di stranieri, di turisti curiosi che hanno scelto intanto l'Albania, un paese che vive un vero e proprio boom turistico, e poi hanno scelto anche di immergersi per alcune ore nel passato recente di questo paese, un'epoca buia che fa paura. E qui, tra le stanze di questo museo della sorveglianza, tra teleobiettivi d'epoca, tacchi di scarpe, spazzoloni, bamboline, orologi, altri ammennicoli che altro non erano che microfoni spia, filmati girati di nascosto per incastrare contrabbandieri di lavatrici, film di propaganda dove i figli denunciano i padri e le sorelle denunciano i fratelli. Insomma, in questo luogo anche bizzarro, la Casa delle Foglie, si incontrano anche giovani albanesi, che di quell'epoca conoscono solo i racconti. Giovani albanesi come Gisela Suparaku, che fa l'avvocato a Roma.
Ho 29 anni, vivo da 18 anni in Italia e ho saputo di quel periodo solo e tramite i miei genitori, perché mi sono formata principalmente in Italia. E quindi questo è un pezzo di storia del loro passato, ma anche delle mie origini. E credo che sia fondamentale, soprattutto per la mia generazione, vedere e visitare questo posto. Da brividi, perché soprattutto dalla reazione della mamma, perché lei ci ha vissuto in prima persona e la sua reazione fa capire che quello era vero e anche fa effetto. Non puoi restare indifferente. C'è una delle vittime del regime, un suo scritto dove dice che bisogna trarre degli insegnamenti dalla storia. Questo credo sia un insegnamento universale per tutti, per non commettere le stesse cose nel futuro. E l'insegnamento più grande secondo me è la libertà, e in quell'epoca non c'era la libertà, e quindi ecco perché anche nella storia dell'Albania gli albanesi sono andati all'estero, perché cercavano di riconquistare quella libertà che gli hanno tolto per un bel pezzo. Quindi è una storia dell'uomo.
Una storia che però oggi non tutti i giovani albanesi comprendono a fondo. È la storia delle loro madri, dei loro padri, ma non tutti hanno la curiosità che ha la giovane avvocatessa Gisela. Artan Puto insegna storia all'Università di Tirana e ha fatto parte del team che ha creato la Casa delle Foglie. Secondo lui, se non si comprende a fondo la storia del comunismo albanese, non ci potrà essere nessun post-comunismo.
Secondo me la cosa più importante è di far riflettere ai giovani di oggi su quel sistema che, diciamo, ha regnato in Albania per quasi mezzo secolo. Perché secondo me è importante far capire ai giovani come funzionavano le cose, perché le conseguenze di quel sistema lì si sentono ancora oggi. Quindi senza capire bene com'era il comunismo albanese non possiamo capire com'è il post-comunismo albanese. Quindi senza il comunismo non c'è il post-comunismo. Per esempio io cito sempre un film famosissimo, bellissimo e anche importantissimo, La vita degli altri. Quel film si deve vedere e rivedere decine di volte. Perché? Perché dimostra che il bene e il male, cioè non è sempre così nettamente, come si dice, separato. Ma cioè, la vita è molto complessa, anche durante i regimi comunisti, siccome anche diciamo, nei contesti post-comunisti. Perché forse noi oggi abbiamo un'idea dei regimi comunisti che il bene sta da una parte e il male sta sempre da un'altra. Mentre invece anche questa casa dimostra che le cose erano molto più complesse. Quindi per dirlo che il sistema comunista aveva nella sua DNA il fatto di coinvolgere tutta la popolazione dentro il sistema. Non a caso si chiama sistema totalitario. Quindi c'erano persone che erano convinte della causa comunista, erano persone che sono state forzate, se sono state perseguitate, anche massacrate, ma nell'Albania comunista, che era anche un piccolo paese, il regime totalitario è riuscito a coinvolgere tutti dentro il sistema. Quindi questo è un fatto che dobbiamo capire. Quindi cosa sono le conseguenze oggi? Le conseguenze oggi sono per esempio una mentalità diciamo che vede sempre le cose in bianco e nero, o diciamo anche il punto quando una persona oggi non viene considerata come un individuo in sé, ma che fa parte a tutta la sua famiglia o al suo contesto familiare. Spiego meglio, durante quel regime se una persona veniva condannata venivano condannati tutti i familiari, diciamo cugini. Anche oggi è molto difficile per noi concepire una persona fuori del contesto familiare. Quindi una persona oggi deve essere responsabile solo di sé, non diciamo dei fatti che si compiono di membri della famiglia o diciamo dei parenti vicini, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono delle conseguenze che vengono senz'altro da quel tempo. Quindi ecco perché dico io che senza capire bene o spiegare bene diciamo il comunismo albanese, forse non capiamo bene anche le cose che accadono oggi in Albania.
E appunto, che cosa accade oggi in Albania? Si aprono al pubblico i luoghi della memoria, lo abbiamo visto, ma si stanno a fatica, lentamente, aprendo anche i dossier della Sigurimi, della polizia segreta, cosa sicuramente ancora più importante e delicata. E più di un quarto di secolo dopo la fine di quel regime, quei dossier fanno ancora paura. È Carlo Bollino, il giornalista italiano che qui in Albania ha vissuto e lavorato dal 1992, a spiegarci il perché.
Per la prima volta adesso, un paio d'anni fa, questo governo ha deciso di aprire i dossier della Sigurimi. Un'operazione che in realtà sta procedendo con un certo balbettio, cioè non è che si sono aperte le tombe, e forse anche meglio, perché rischierebbe poi di riaccendersi una nuova rivalità. Cioè se non accompagni l'operazione di rilettura storica anche con un minimo di sanzione per i colpevoli, il rischio di trovarti il vicino di casa che ti ha tradito, che ti ha fatto fucilare il padre, che continua magari a fare l'impresa, è più ricco di te e vive con più agio di te. È anche un fatto che in Albania, a differenza di altri paesi ex comunisti, non c'è stata una vera cesura tra il prima e il dopo. Cioè qui il dittatore, vabbè, insomma, il dittatore era morto molto prima nel suo letto, il suo delfino, cioè Ramizalia, è morto nel suo letto, la vedova del dittatore vive in libertà nella sua casa, i figli fanno impresa in Albania, cioè tu puoi incontrare i figli in Verogia per strada a Tirana, nessuno li ha toccati, nessuno li ha arrestati, nessuno ha realmente pagato per i crimini del comunismo. E questo forse è un raro esempio, diciamo, nel fronte dell'est. E questo ha impedito anche una riconciliazione nazionale.